Buongiorno e benvenuti a tutti anche da parte mia. Vogliamo prepararsi all'ascolto della parola del Signore. Andiamo in Giovanni al capitolo 8. Giovanni capitolo 8, siamo al versetto 12 e leggeremo i versetti dal 12 al 30. Gesù parlò loro di nuovo dicendo: «Io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Allora i farisei gli dissero: «Tu testimoni di te stesso, la tua testimonianza non è vera». Gesù rispose loro: «Anche se io testimonio di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove sono venuto e dove vado, ma voi non sapete da dove io vengo né dove vado. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno. Anche se giudico, il mio giudizio è veritiero, perché non sono solo, ma sono io con il Padre che mi ha mandato. D'altronde, nella vostra legge è scritto che la testimonianza di due uomini è vera. Ora sono io a testimoniare di me stesso, e anche il Padre che mi ha mandato testimonia di me». Essi perciò gli dissero: «Dov'è tuo Padre?» Gesù rispose: «Voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio». Queste parole disse Gesù nella sala del tesoro, insegnando nel Tempio, e nessuno lo arrestò perché l'ora sua non era ancora venuta. Egli dunque disse loro di nuovo: «Io me ne vado e voi mi cercherete e morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire». Perciò i giudei dicevano: «S'ucciderà forse? Poiché dice dove vado io, voi non potete venire?» Egli diceva loro: «Voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perciò vi ho detto che morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati». Allora gli domandarono: «Chi sei tu?» Gesù rispose loro: «Sono per l'appunto quel che vi dico. Ho molte cose da dire e da giudicare sul conto vostro, ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che udite da lui le dico al mondo». Essi non capirono che egli parlava loro del Padre. Gesù dunque disse loro: «Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono, e che non faccio nulla da me stesso, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è con me. Egli non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli piacciono». Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. Inchiniamo il nostro capo. Signore, ci presentiamo davanti alla tua parola e noi vogliamo chiedere che tu possa aprirla alla nostra mente e al nostro cuore. Signore, ti chiediamo che possa parlare secondo verità essa alla nostra vita e che possa parlare al nostro bisogno e che soprattutto in essa possiamo ancora una volta incontrare il tuo figliuolo Gesù Cristo. Guidaci, Signore, nell'ascolto e, Signore, guidaci col tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù noi ti preghiamo. Amen. Gesù parlò loro di nuovo dicendo: «Io sono la luce del mondo». L'uso del concetto spirituale della luce non è nuovo, non era nuovo ai tempi, non era nuovo al mondo antico. Esempi di quest'uso della luce si trovano nel giudaismo, si trovano nella comunità di Qumran, nel Mar Morto, si trova nelle religioni ellenistiche, si sarebbe trovato oltre, più avanti negli anni, nella Chiesa stessa, con le religioni gnostiche che parlavano di una luce interiore che dava illuminazione particolare. Tuttavia, l'uso che Gesù fa del concetto della luce, a definirsi luce del mondo, è totalmente calato nella tradizione ebraica. È totalmente calato nella tradizione ebraica. D'altronde, Dio stesso aveva abituato il popolo a pensare in questi termini. Se voi aprite la scrittura e andiamo in Genesi 1, la prima cosa che Dio fa nella creazione è proprio la luce. Sia la luce. E la luce fu. È la prima cosa che viene fatta. E il popolo di Dio avrebbe avuto un'esperienza di quella luce, della luce di Dio, della sua gloria, nel corso della sua storia, come avremo modo di vedere. Al popolo era stato insegnato a cantare: «Il Signore è la mia luce e la mia salvezza, di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita, di chi avrò paura? E ancora il salmista pregava queste parole: la tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Quindi c'è tutta una tradizione ebraica di riferimento per questo concetto della luce. Ma Giovanni stesso, l'evangelista, ci ha introdotto a questo concetto della luce di Gesù come la luce che illumina. Se noi andiamo d'altronde nel primo capitolo, le prime parole che leggiamo nel cosiddetto prologo sono proprio queste: in lei era la vita, sta parlando della parola del Logos, in lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. E l'Evangelista nel capitolo 1 cita per ben 6 volte in quel contesto questo riferimento alla luce. Nel capitolo 3, quando parla dell'incontro con Nicodemo, quando abbiamo l'incontro con Nicodemo, ancora una volta si parla della luce. E Giovanni usa un riferimento molto simile, dicendo: il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. E tutti questi versetti parlano di un riferimento della luce applicato a Gesù Cristo, applicato a Gesù. Ma allora dobbiamo chiederci: ma da dove Giovanni prende questo concetto della luce? E Giovanni sembra averlo capito abbastanza chiaramente, perché nel corso del Vangelo e poi soprattutto anche delle sue epistole, la prima, la seconda e la terza Giovanni, amplierà ulteriormente questo riferimento alla luce. Ma allora da dove che viene questo riferimento alla luce? Perché parla di Gesù come della luce? Che cosa pensiamo noi quando sentiamo questa espressione: Gesù è la luce del mondo? Provate a porvi questa domanda: che cos'è che pensiamo? Che cos'è che ci viene in mente Gesù è la luce? Prima sono entrato qua in sala e le luci erano spente. La prima cosa che ho fatto è accendere le luci. Cos'è che ci viene in mente quando noi pensiamo di Gesù come la luce del mondo? Oltre a questo, teniamo conto che qui ci troviamo davanti al secondo dei gran io sono che troviamo nel Vangelo, in questo Vangelo. Ci sono 7 io sono, e questi io sono come dei bignami, sono come dei guide tascabili alla comprensione di Gesù, sono delle dichiarazioni di verità compresse, verità che hanno bisogno di essere spacchettate per poterne comprenderne appieno la portata. Vi ricordate quali sono? Nel capitolo 6 ne abbiamo trovata una: io sono il pane della vita. Adesso Gesù che dice: io sono la luce del mondo. Poi successivamente, capitolo 10, io sono la porta. Capitolo 10, ancora versetto 11, io sono il buon pastore. Capitolo ancora 11, io sono la resurrezione e la vita. Capitolo 14, io sono la via, la verità e la vita. E infine, io sono la vite. Capitolo 15. Tutte queste espressioni ci parlano di qualcosa della divinità di Gesù Cristo, ma di che cosa ci vogliono comunicare? Ci vogliono comunicare qualcosa di importante, e il riferimento di questo io sono, come ormai dovremmo sapere, lo troviamo nel Vecchio Testamento, quando Dio stesso aveva parlato a Mosè in quell'esperienza particolare del pruno ardente e si era definito come Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: dirai così ai figli di Israele: l'io sono mi ha mandato a voi. E adesso Gesù sta applicando questi concetti dell'io sono, cioè di colui che esiste di per se stesso, colui che non ha bisogno di altre giustificazioni per la propria se stessa esistenza, a se stesso. Ma ritorniamo alla nostra domanda: cosa voleva dire Gesù quando parlava di essere la luce del mondo? Da dove aveva preso questo significato? Ora, quando pensiamo a questa domanda, potremmo facilmente anche essere fuorviati, e non erroneamente. Ad esempio, potremmo pensare alla luce come alla luce, quella che illumina, al sole, che riscalda e illumina ogni cosa. D'altronde, la scrittura stessa ci invita a pensare in questi termini. Quando ad esempio il profeta Malachia parlava del tempo in cui sarebbe arrivato il profeta, il Messia, dice, spunterà il sole della giustizia, quindi questa luce che viene vista come la luce del sole. La guarigione sarà sulle sue ali. Ma quando Giovanni sta parlando qui che Gesù definisce se stesso come la luce, aveva un riferimento diverso. E per capire questo riferimento dobbiamo considerare il contesto in cui vengono pronunciate queste parole. Il nostro brano ci dice che Gesù si trovava nella sala del tesoro, al versetto 20 abbiamo letto. La sala del tesoro era una piccola sala all'interno del cortile delle donne nel Tempio. E il cortile delle donne, in quel particolare periodo, era animato da molte cerimonie. La settimana scorsa abbiamo fatto una parentesi con i versetti da 1 a 11 parlando della donna adultera, perché nel capitolo 7 avevamo parlato della festa delle capanne o dei tabernacoli. E quello che adesso succede dai versetto 12 in avanti è una continuazione di quell'evento. I versetti da 1 a 11 sono come una parentesi. Alcuni pensano che addirittura siano stati inseriti in epoca successiva nel racconto. Ma per una continuità cronologica noi dovremmo saltare questi 11 versetti del capitolo 8 e continuare la lettura. C'erano dei rituali che venivano fatti durante la festa delle capanne o le feste dei tabernacoli, e due in particolare erano fondamentali. Il primo rituale l'abbiamo visto quando abbiamo parlato di Gesù come definire se stesso colui che dall'acqua, colui che dall'acqua e da cui spunteranno poi dei fiumi da queste persone che bevono. E se ci ricordiamo, avevamo detto che durante quei giorni della festa delle capanne il sommo sacerdote andava a prendere una caraffa d'oro e la riempiva d'acqua dalla piscina di Siloe e poi la portava in processione insieme con tutto il popolo che continuava dietro il sacerdote a cantare inni e a festeggiare, fino ad arrivare poi nel tempio dove avrebbe preso quest'acqua e l'avrebbe spruzzata, aspersa sull'altare. Questa ritualità andava a ricordare quello che era stato fatto da Dio nel Vecchio Testamento, andava a ricordare che cosa? Il fatto che Dio durante il periodo del deserto aveva provveduto dell'acqua battendo con il bastone di Mosè una roccia ed era stata data dell'acqua. E veniva celebrato questo, e veniva celebrata attraverso questa espressione, questa aspersione, anche un'attesa dell'era messianica. Se vi ricordate abbiamo detto che uno dei versi che venivano più ripetuti durante questa festività erano quello di Isaia: voi attingerete con gioia alle fonti della salvezza. Si parlava di quello che avrebbe fatto il Messia. E adesso c'è qualcosa di nuovo. Viene raccontato da Gesù qualcosa di nuovo di cosa veniva fatto durante questa festività. Durante questa festa, oltre a questa cerimonia importante, venivano accesi dei grandi candelabri proprio nel cortile delle donne, e sul calar del giorno, poi la notte, dobbiamo pensare che vivevano in un mondo dove la luce artificiale non era abbondante come quella che c'è oggi. Le cose si facevano finché c'era la luce del sole, dopo la luce del sole non c'era altro, qualche candela in casa forse. Per cui questi grandi candelabri che si trovavano nel cortile del Tempio illuminavano il Tempio stesso e illuminavano quasi gran parte dei quartieri di Gerusalemme. E che cos'è che rappresentavano questi candelabri? Questi candelabri andavano a rappresentare quello che Dio aveva fatto per il popolo durante l'Esodo. E in questo contesto, prima si era alzato per dire «Io sono l'acqua». Il popolo stava celebrando un rituale che ricordava come Dio aveva provveduto l'acqua, e Gesù va a esclamare: io sono, se qualcuno ha sete venga a me e beva, chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva scorreranno dal suo seno. E adesso si alza e dice: io sono la luce del mondo. Siamo alla fine della festa. Probabilmente, come abbiamo detto, questo campeggio nazionale stava per finire, si stava smontando tutto, i candelabri stessi erano spenti, erano ancora nel cortile, e Gesù dice: io sono la luce del mondo, io sono la luce del mondo. Se questa interpretazione allora è corretta, ci troviamo meravigliosamente davanti all'applicazione di tre grandi eventi del Vecchio Testamento nella vita di Gesù, nei capitoli 6, 7 e 8. Nel capitolo 6 Gesù si era definito come la nuova manna, scesa dal cielo, il vero pane che Dio dà, disceso dal cielo. Nel capitolo 7 si è definito come la vera acqua che Dio provvede e da cui poi scorgeranno delle fonti. E adesso nel capitolo 8 si definisce come la vera luce, quella luce che quella cerimonia, quei rituali, cercavano di celebrare. Avevano tutti gioia per quella luce che illumina e che ricordava un'esperienza fantastica. E Gesù dice, io sono la realizzazione della vostra aspettativa di gioia. Io sono la vera luce che voi aspettate. E di cosa parlava? Di cosa parlava questa esperienza della luce? Qual era questa esperienza della luce forte nella memoria del popolo e che veniva celebrata nella festa delle capanne? Era l'esperienza della colonna di nuvole e di fuoco che aveva accompagnato il popolo durante il percorso nel deserto. Questa colonna parlava di diverse cose. In primo luogo, la luce era evidente. Non si poteva, cioè la colonna era lì, la colonna di nuvole e la colonna di fuoco era ben visibile, era quasi una manifestazione, era una manifestazione della divinità, una teofania. E in questa manifestazione della colonna, la manifestazione della presenza del Signore era evidente, cioè non c'erano equivoci che potesse essere qualche altro fenomeno particolare. Vi leggo da Esodo capitolo 13, se volete prendetelo anche voi, versetti 21 e 22. Esodo 13. Il Signore andava davanti a loro, di giorno in una colonna di nuvola per guidarli lungo il cammino, di notte in una colonna di fuoco per illuminarli, perché potessero camminare giorno e notte. Egli non allontanava la colonna di nuvole durante il giorno, né la colonna di fuoco durante la notte, dal cospetto del popolo. E c'era un legame molto stretto fra questa colonna di nuvole e di fuoco e Dio stesso. Erano inseparabili. Mosè si esprime con questi termini, Numeri capitolo 10. Quando l'arca partiva, Mosè diceva, sorgi, o Signore, e siano dispersi i tuoi nemici, e fuggono davanti alla tua presenza quelli che ti odiano. E quando si posava, diceva, torna, o Signore, alle miriade di migliaia di Israele, e Numeri capitolo 10, versetti 35 e 36. In nessun modo il popolo di Israele avrebbe potuto dimenticare quell'esperienza della presenza del Signore durante gli anni del pellegrinaggio nel deserto. E questa esperienza Gesù adesso la applica a se stesso. Io sono la luce del mondo. Io sono quella presenza di Dio che è venuta nuovamente vicino a voi. Un tempo quella gloria, quella nuvola aveva riempito il luogo santissimo del tabernacolo, del tempio. Adesso quel luoco santissimo era vuoto della presenza e della gloria del Signore. Adesso quei candelabri che celebravano quell'esperienza erano lì, spenti nel cortile. E Gesù dice, io sono la luce, la vera luce. Io sono la luce del mondo. Cioè io sono quello che voi avete perduto. Vi sto riportando la presenza di Dio in mezzo a voi. E questo è quello che Giovanni ci ha detto dall'inizio. E la parola è diventata carne, è abitato un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Gesù porta la presenza di Dio vicina a noi. Noi che l'avevamo persa, noi che non la conoscevamo, lui dice, io sono la luce del mondo, e quella nuvola che era stata vicina e non allontanava mai il popolo affinché potesse camminare sia di giorno che di notte, adesso Gesù dice che la riporta in mezzo al popolo. Gesù è la presenza di Dio in mezzo a noi. Ma c'è di più, Gesù è anche la protezione di Dio. Ora, il popolo doveva camminare nel deserto, e il deserto, sapete, è un luogo ostile, un luogo inospitale, ed era facile ricadere, cadere sotto i nemici naturali del deserto, oltre che dai nemici umani, perché nel deserto il popolo era stato inseguito da coloro da cui erano fuggiti, dagli egiziani. Era facile cadere sotto l'uno o sotto l'altro. La Bibbia ci dice che a uscire dall'Egitto furono 600.000 uomini, ma non erano solo uomini, poi c'erano anche le donne, poi c'erano anche i figli, le figlie. Si pensa e si stima che il popolo uscito dall'Egitto fosse circa composta da 2 milioni di persone. Immaginate 2 milioni di persone a vagare nel deserto. Quanto bisogno avevano della protezione di Dio? In un luogo dove la temperatura durante il giorno poteva salire anche sui 70 gradi centigradi e la notte può scendere tranquillamente anche sotto zero, oltre ai nemici naturali, appunto quelli degli egiziani stessi che li inseguivano, era stata la colonna che si era frapposta fra il popolo di Israele e i carri egiziani prima di attraversare il mare. Era la protezione di Dio che si era sovrapposta, e questo sta dicendo Gesù alle persone che lo stanno ascoltando. Io sono la vostra protezione. Quella colonna di nuvole era un'ombra per il popolo durante il giorno, in modo da proteggerlo contro le scottature dei raggi solari, ed era un calore per proteggerli dal freddo durante la notte. E Gesù adesso si presenta come colui che dà protezione. Un vecchio inno cristiano celebra la protezione di Dio con queste parole: intorno ad ogni abitazione vede apparire la nuvola e il fuoco, gloria e protezione, mostra che il Signore è vicino, così dalla colonna deriva luce di notte e ombra di giorno, sicuri e nutriti dalla manna che Lui provvede. Questo cantava il popolo. Il Signore non è solamente colui che porta la presenza di Dio vicino alla gente, ma è anche colui che dà protezione. Ma c'è di più, c'è ancora altro in questa similitudine che Gesù usa, in questo dire che Lui è la vera luce. Gesù è anche una guida. Gesù vuole assumere alla funzione di guida del popolo. Gli spostamenti del popolo nel deserto erano segnati dagli spostamenti di queste colonne di nuvole e di fuoco. Nel deserto, non so se mai ci siete andati, ma se volete fare un'esperienza simile, andate in montagna dove non ci sono dei sentieri, dove non sono segnati, e vedete com'è facile essere disorientati, come è facile smarrire la via dove andare. Nel deserto non è che ci sono gli incroci, i semafori e poi le indicazioni stradali per Canaan verso quella direzione. No, era facile che il popolo iniziasse a un certo punto a girare in tondo. E poi nel deserto, che fa caldo, è facile che ci siano delle allucinazioni che distorcono le distanze e anche la visione di quello che stai guardando. Come avrebbe potuto quel popolo arrivare alla terra promessa senza una guida? La risposta è stata di Dio, è stata proprio attraverso la colonna di nuvole e la colonna di fuoco. Quando la colonna si muoveva, il popolo doveva muoversi. Quando la colonna si fermava, il popolo doveva accamparsi. C'è un brano lungo, però, che vi invito a leggere in Numeri. Numeri capitolo 9. Numeri capitolo 9, versetti da 17 a 23. E tutte le volte che la nuvola si alzava dalla tenda, i figli di Israele si mettevano in cammino e si accampavano dove si fermava la nuvola. I figli di Israele si mettevano in cammino all'ordine del Signore e si accampavano all'ordine del Signore. Rimanevano accampati tutto il tempo che la nuvola restava ferma sul tabernacolo. Quando la nuvola rimaneva ferma per molti giorni sul tabernacolo, i figli di Israele osservavano la prescrizione del Signore e non si muovevano. Se avveniva che la nuvola rimanesse pochi giorni sul tabernacolo, all'ordine del Signore rimanevano accampati e all'ordine del Signore si mettevano in cammino. Se la nuvola si fermava dalla sera alla mattina e si alzava la mattina, si mettevano in cammino. E se dopo un giorno o una notte la nuvola si alzava, si mettevano in cammino. E se la nuvola rimaneva ferma sul tabernacolo 2 giorni o 1 mese o 1 anno, i figli di Israele rimanevano accampati e non si muovevano. Ma quando si alzava, si mettevano in cammino. All'ordine del Signore si accampavano e all'ordine del Signore si mettevano in cammino. Osservavano la prescrizione del Signore secondo l'ordine trasmesso dal Signore per mezzo di Mosè. Avete fatto caso alla stretta connessione che c'è fra i movimenti del popolo e quello che la nuvola faceva? E questa sottolineatura all'ordine del Signore non era un movimento casuale, non era un movimento random, e non è che si avevano marciato una giornata e la nuvola si alzava il giorno dopo e dicevano: Signore, siamo stanchi. E non è che se la nuvola stava ferma 2 mesi o anche 1 anno dicevano: Signore, ma dobbiamo continuare a stare in questo territorio inospitale? Ma quanto dovremmo stare fermi qui? All'ordine del Signore. C'è una pretesa chiara della guida e dell'indirizzo che il popolo doveva avere rispetto alla colonna. E Gesù adesso applica questo concetto a se stesso. Io sono la luce del mondo. Io sono la vostra presenza di Dio. Io sono la vostra protezione. Ma ancora di più, io sono la vostra guida. Questo è quello che in qualche modo celebrava il popolo con quei tabernacoli, con quei candelabri che venivano accesi nel cortile delle donne. Ed è questo quello che Gesù sta dicendo adesso alle persone che lo ascoltano. Noi, fratelli, dovremmo stare dove Gesù sta. Noi dovremmo muoversi dove Lui si sposta. Noi dovremmo rimanere dove Lui rimane. Ora, io capisco che queste espressioni "si sposta" e "rimane" applicate a Gesù sono molto forti, improprie se vogliamo, ma ci rendono bene l'idea della nostra vicinanza, della nostra aderenza a quello che il Signore dice, a quello che il Signore fa, a come Lui si muove. Dovremmo avere questa sensibilità, e il popolo doveva avere una sensibilità ad evitare 2 errori. Il popolo doveva evitare di essere troppo frettoloso a seguire Dio, ma anche doveva evitare di essere troppo lento nel seguirlo. Doveva evitare di essere troppo frettoloso, e per questo c'era una distanza minima fra l'arca su cui si posava la nuvola e il resto del popolo. Giosuè 3, versetto 4, ci dice che c'era una distanza di 2000 cubiti, cioè circa 800 metri. Perché potevano essere troppo vicini alla colonna e disinterpretare la direzione che essa stava per prendere. Dovevano avere la giusta proporzione. Un commentatore si esprime con queste parole: non è né riverente né sensato calpestare la scia della nostra guida, desiderosi di sapere dove vuole che andiamo. Quanti errori vengono fatti per frettolosità, quasi a voler anticipare le mosse del Signore, quasi a volerla sapere più di Lui e pensare: è quella la traccia, è quello il destino, è quella la destinazione. Non troppo frettolosi, ma neanche troppo lenti. Non dobbiamo lasciare, quello stesso commentatore dice, non dobbiamo lasciare affievolire il calore del fuoco sul campo o perdere la piacevolezza dell'ombra sul luogo in cui è piantata la nostra tenda. Quando la colonna di nuvole si alza, non essere troppo lento a seguire il Signore, perché corri il rischio che di notte sentirai freddo perché la colonna di fuoco sarà troppo distante, e di giorno ti darà fastidio il caldo perché la sua ombra non sarà sulla tua tenda. Dobbiamo avere il giusto atteggiamento, dobbiamo avere la giusta proporzione nei confronti del Signore. Né troppo fuochi di paglia, e né neanche fuochi che si consumano in un atto, oppure tizzoni che non si vogliono neanche accendere. La giusta misura. La giusta misura. L'unico luogo dove c'è la vera benedizione è sotto l'ombra della presenza di Dio, né troppo lontano, né troppo vicino. Ma questa autoreferenzialità di Gesù infastidisce. io sono la luce del mondo. E questa autoreferenziarsi non piace, dà fastidio. E dà fastidio a queste persone che sono davanti a lui e iniziano un discorso, quello che troviamo nei versetti da 13 a 30, che è strano. È strano da parte del Signore che ci ha abituato a parlare in modo con dei discorsi che non sono così cristallini a prima vista. Ed è strano anche per queste persone perché sembrano avere delle memorie molto, molto corte. Se vi ricordate, già nel capitolo 5 avevamo affrontato il tema dei testimoni. E queste persone gli avevano detto in quella circostanza chi avvalorava la sua testimonianza. E Gesù, siccome conosceva la legge e sapeva che le testimonianze devono essere avvalorate almeno da due testimoni, dice che non ce ne sono solo due a portare supporto alla sua testimonianza, ma ce n'erano ben quattro. C'era il padre, c'era Giovanni il Battista, se vi ricordate, c'erano le sue opere miracolose e c'era la scrittura stessa che testimoniavano. Ma queste persone sembrano avere un blackout mentale e incominciano nuovamente un discorso su ma come? Perché fai questi discorsi? Perché dici queste cose? E Gesù a questo punto, non so se è infastidito da questo atteggiamento, ma risponde introducendo un elemento di novità. Gesù rispose loro, versetto 14, anche se io testimonio di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove sono venuto e dove vado, ma voi non sapete da dove io vengo né dove io vado. Il suo giudizio, dice Gesù, è vero, ed è vero non solo perché ha capacità di persuadere le persone, non solo perché è convalidato da testimoni, ma perché è così, perché è la sua stessa origine che lo rende vero. Anche se giudico, il mio giudizio è veritiero, perché non sono solo, ma sono io con il Padre che mi ha mandato. Versetto 16. Ricordiamoci che queste persone, questi farisei, sono davanti al Figlio di Dio. È la stessa situazione che potremmo ironicamente descrivere come se qualcuno sentisse cantare Domingo o quando ancora era in vita Pavarotti e dopo averlo sentito cantare gli dicesse scusa, abbiamo bisogno delle tue credenziali musicali. Oppure qualcuno che chiedesse ad Einstein prima di fare una lezione di fisica potresti mostrarci il tuo diploma di laurea. Cioè vi rendete conto dell'assurdità? Oppure qualcuno che obiettasse dicendo scusa Pelé, scusa Maradona, ma a che titolo tu parli di calcio? Vi rendete conto dell'assurdità di questa situazione? Ed è quello che Gesù sta dicendo, in qualche modo. Voi cercate dei testimoni che possono avvalorare quello che io vi dico, ma quello che dico è vero, non solo perché ha capacità di persuadervi, addirittura vi cadono le spade quando mi incontrate, non solo perché ci sono dei testimoni, ma perché è vera la sua origine, perché io sono il Pavarotti della situazione, perché io sono l'Einstein di questa situazione, perché sono il Maradona di questa situazione. Cioè è evidente la manifestazione della divinità in Gesù Cristo ed era così evidente che quelle persone dovevano rendersene conto. Eppure obiettano. C.S. Lewis in un libro, God in the Dock, mi pare che si pronuncia, parla di questo incontro dei farisei con Gesù. E in quel libro parla di questo dock, che la traduzione non è proprio facilissima. Comunque, immaginate di essere in un tribunale dove c'è la corte che sta in alto, dove sta il giudice, e poi c'è il banco accanto, che è il banco degli imputati. E Lewis, parlando delle obiezioni che più spesso ha sentito, obiezioni alla fede che più spesso ha sentito nella sua esperienza, dice che questa è l'esperienza più comune, quella di questi farisei. E lui dice, l'uomo antico si avvicinava a Dio o agli dèi come la persona accusata che si avvicina al suo giudice. Per l'uomo moderno, invece, i ruoli sono invertiti. L'uomo è il giudice, cioè siede nel banco dei giudici, e Dio è nel banco degli imputati, da cui il titolo God in the Dock. E l'uomo è un giudice educato e tollerante. Se Dio ha delle giustificazioni per la guerra, per la povertà, per la malattia che permette, allora dobbiamo essere pronti ad ascoltarlo. Il processo addirittura potrebbe finire con l'assoluzione di Dio. Cioè, Dio potrebbe avere delle ragioni plausibili per quello che accade che noi non comprendiamo, che a noi ci infastidisce. Ma la cosa importante è che l'uomo è il giudice e Dio l'imputato. E questo è l'atteggiamento, fratelli, che Gesù rifiuta. Io sono la luce del mondo. Io sono la vera luce. Io sono la presenza di Dio. Io sono la protezione di Dio. Io sono la guida di Dio. Non sono l'imputato della vostra aula mentale. Dio non è l'imputato del nostro tribunale inquisitorio. Anche se non ci piace quello che lui fa. Lui viene a noi, fratelli, come il Signore. Possiamo avere dei dubbi, possiamo avere delle preoccupazioni, possiamo avere delle domande che Lui potrà rispondere, potrà, non dovrà rispondere. Ma dobbiamo essere pronti, prima di avere una qualsiasi risposta, a inginocchiare noi stessi, la nostra mente, il nostro cuore davanti a Lui e riconoscerlo come il Signore. Ed è questa l'esperienza che alcuni fanno. Versetto 30. Mentre egli parlava così, molti credettero in lui. E questo ci porta alla nostra conclusione. Gesù si è presentato come la luce del mondo. E questo doveva significare, significava sicuramente tre cose per queste persone che lo ascoltavano. Che Dio è con loro, che lui è la fonte della protezione e che lui li guida. Promesse fantastiche. Chi non vorrebbe avere la vicinanza di Dio nella propria vita? Chi non vorrebbe avere la sua protezione? Chi non vorrebbe avere la sua guida? Sono promesse fantastiche, ma sono promesse che sono rivolte a delle persone particolari. Chi mi segue? Chi mi segue? Non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Chi mi segue? Cosa stiamo seguendo noi? Abbiamo abbastanza fiducia da ricercare la sua protezione? Abbiamo abbastanza fiducia in Dio da ricercare la sua guida? Oppure ci reputiamo più esperti di Lui nelle varie questioni in cui ci veniamo a trovare? Fratelli, ricordiamoci che è Cristo che ci protegge dai raggi infuocati dell'ira di Dio. È sulla croce che Lui ci ha protetti, che ha sconfitto il peccato. È Lui che ci ha tirato fuori dalla miseria, dalla paura e dalla maledizione. Come la colonna di fuoco aveva guidato il popolo di Israele, allo stesso modo è Cristo colui che ci guida nel nostro pellegrinaggio finché arriviamo alla casa del Padre. Quale altra guida vorremmo mai avere? Stiamo seguendo Gesù? Cosa significa seguire Gesù? Seguire Gesù certo significa in primo luogo credere. Giovanni ci ha parlato in questi termini. Io sono venuto come la luce del mondo, quindi il concetto è sempre quello, affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Ma la fede, fratelli, l'assenso intellettuale a quello che è Gesù, non rimane mai tale. Non rimane mai solo una questione di mente. La fede è anche sequela, è anche discepolato. Noi camminiamo nello stesso cammino che Lui ha seguito. E qual è questo cammino? Diceva poi tutti, se uno vuol venire dietro a me, rinuncia a se stesso e prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. E questo è il cammino. Perché il cammino del nostro Signore è andato alla gloria. Ma il cammino di quella gloria è stato preceduto dalla tappa della croce. Ed è questo lo stesso cammino che il Signore ci chiede di prendere anche a noi. È quello. La parola per seguire, se vogliamo capirla un po' meglio, è quella che veniva usata per uno schiavo, per un soldato nei confronti del proprio comandante in battaglia. Il soldato non sta a discutere gli ordini del comandante. In battaglia c'è qualcuno che dirige le azioni militari e così si fa. Non è che si fa la riunione democratica, voi cosa ne pensate? È così. Ed è l'atteggiamento del servo, dello schiavo nella casa del padrone. Non è che gli dice, signore, oggi non mi va di fare sti lavori, dai, cioè i pavimenti li facciamo domani, oppure a zappare nei campi ci andrò domani. Non si fa così. Non è questo l'atteggiamento dello schiavo, non è questo l'atteggiamento di colui che segue. Seguire Cristo equivale ad impegnarsi totalmente e interamente con Lui come nostro unico Signore e Salvatore e sottometterci a Lui in ogni questione di dottrina e di condotta. Se non vi è familiare questa affermazione, la traduco in termini biblici. Poiché siete stati comprati a caro prezzo, questione di dottrina, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Condotta. 1 Corinzi 6:20, è l'Apostolo Paolo che parla. La salvezza che Gesù ci offre è gratuita e noi la riceviamo con mani aperte. Ma seguire Cristo ha un costo. Seguire Cristo ha un costo. E perché dovremmo seguirlo? Perché dovremmo seguire Cristo? Dovremmo seguirlo perché fuori ci sono le tenebre. Ci sono solo tenebre. Non c'è la presenza di Dio. Non c'è la protezione di Dio. Ma c'è l'ira che aspetta coloro che non credono. L'abbiamo letto anche stamattina in Giovanni 5. Non c'è guida. Non c'è paradiso. Questo è perché dovremmo seguire Cristo. Questa è la grande promessa di Gesù. Chi mi segue non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E questa è l'esperienza delle persone che abbiamo incontrato fino adesso. Nicodemo incontra Gesù, la vera luce, e viene portato fuori dall'ipocrisia, dal buio dell'ipocrisia dei farisei. La donna al pozzo incontra Gesù e viene portata fuori dalla vergogna del suo precedente stile di vita. L'esperienza della donna adultera la settimana scorsa, un altro esempio di come Gesù cambia le situazioni. Chi stiamo seguendo? Una domanda personale. Stiamo ancora camminando nel buio? Stiamo ancora camminando nel buio? La scrittura dice che dovremmo seguire la luce della vita. E questa è un'espressione per dire che Gesù è tutto in noi. L'Apostolo Paolo parlava in questi termini. Dio, da Dio è stato fatto, Gesù Cristo, per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché chi si glori nel Signore. Fratelli, il discepolato non ci darà la salvezza, ma il discepolato deve seguire la fede in Cristo. E non è un caso che Gesù dice prima io sono e poi non camminerà. Se diciamo il nostro amen al suo io sono, lui potrà far seguire il suo amen al nostro non camminerà nelle tenebre. Infatti, tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in lui. Perciò pure noi, per mezzo di Lui noi pronunciamo l'amen alla gloria di Dio. Or colui che con voi ci fortifica in Cristo e che ci ha uniti è Dio, egli ci ha pure segnati col proprio sigillo e ha messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Inchiniamo il nostro capo. Signore, tu solo hai parole di questo tipo. Signore, tu solo puoi dire che sei la luce del mondo e chi crede in te non camminerà nelle tenebre. Signore, quest'oggi, Signore, vogliamo presentarci davanti a te per incontrare in te il volto di Dio, la sua presenza. Signore, tu sei veramente l'Emanuele, Dio con noi. Signore, vogliamo la tua protezione nella nostra vita. Vogliamo, Signore, quella protezione dall'ira di Dio nella nostra esistenza. Signore, vogliamo stare vicini a te. Vogliamo avere, Signore, la protezione contro i tanti pericoli, i tanti mali che si insidiano nel nostro pellegrinaggio verso il cielo. Signore, non vogliamo confidare in nessun altro rifugio, in nessun'altra rocca. Signore, soprattutto, Signore, vogliamo la tua guida. Signore, ci sono tante circostanze di dottrine e di condotta che si presentano davanti a noi e dove delle scelte bisogna che vengano fatte. Noi vorremmo che Gesù Cristo, che tu fossi la bussola della nostra vita, colui che ci guida. Signore, non vogliamo camminare nelle tenebre. Signore, vogliamo porre la nostra fede in te e vogliamo che questa fede si tramuti in qualcosa di concreto, in scelte ed azioni concrete, giornaliere, nelle nostre relazioni in comunità, nelle nostre relazioni sui posti di lavoro dove facilmente sbagliamo e siamo tenebre piuttosto che luce, sino nelle nostre relazioni familiari dove spesso sono segnate da difficoltà, da crisi, da fallimenti. Signore, vogliamo che tu sii la nostra luce. Signore, vogliamo dire il nostro amen a chi tu sei, affinché tu possa far seguire il tuo amen, la realizzazione delle promesse in noi. Non camminerà nelle tenebre. Per il tuo Santo Spirito, Signore, compi quest'opera in ciascuno di noi, affinché nessuno di noi presenti possa rimanere dove si trova, possa camminare ancora in un sentiero grigio o peggio ancora buio. In Cristo noi preghiamo. Amen.